file 42, pagina 343. Sono venuto a casa e m'han fatto ancora fare il militare e a momenti vado ancora a finire a Gaeta per colpa di un segretario comunale fascista che aveva paura che gli prendessero la pelle e ha piantato là tutto, è scappato in Argentina. Nel 46, quando dovevo andare alla visita di leva, avevo già fatto la domanda che io ero stato partigiano, ero stato a Mauthausen, e allora quelli della commissione m'hanno detto: ti mandiamo a chiamare dall'ufficio di leva, ti presenti e facciamo ancora gli altri documenti per l'esonero. E loro dall'ufficio di leva hanno mandato la lettera in comune e sto bastardo del segretario l'ha presa e l'ha messa nascosta nel registro dei morti. Io aspettavo e aspetta, l'ha trovata al sindaco dopo 2 o 3 mesi e dall'ufficio di leva mi davano già per disertore. Lui ha telefonato in caserma, è arrivato subito il maresciallo, tutti e tre siamo andati all'ufficio di leva. Quando siamo arrivati il comandante, prima cosa che ha detto: ecco qua il disertore, noi è 4 mesi che lo cerchiamo. Dico: aspetta un momento a dire disertore. Sono entrati dietro maresciallo e sindaco, gli hanno parlato, a me con buone maniere m'hanno passato la visita, m'hanno portato alla stazione di Asti, messo sul treno. In una giornata ho fatto tutto, partito al mattino con la corriera delle 6, alla sera delle 8 ero già a Pinerolo in caserma, 4° reggimento alpini, battaglione Susa. Non potrò mai dire che il comune del mio paese mi ha dato tanto così, proprio niente, perché io avevo bisogno di 3 iniezioni e avevo sempre pagato le imposte, sempre lavorato in proprio, e sono andato a chiedere se potevano darmi qualcosa per aiutarmi, perché non potevo, ero senza soldi, senza niente, dopo tanti anni che ero fuori, 7 anni, e queste 3 iniezioni costavano 97 lire, mi ricordo sempre la cifra. Una volta me li hanno dati, la seconda volta di nuovo, la terza volta no, perché è troppo lusso questa roba qua, e questo voglio che si sappia ben preciso. Sono andato a Novi, al dispensario, a passare 2 visite ai polmoni e andando da Serravalle a Novi ho dovuto viaggiare aggrappato al finestrino del treno, attaccato fuori, perché dentro non c'era posto. Mia madre di dentro e io dal finestrino nelle condizioni che ero. L'Italia, la liberazione, essere andato nei partigiani a combattere. Abbiamo trovato una bella Italia, subito quando siamo arrivati a casa. È quello lì che poi m'è scappata la voglia, me ne sono andato all'estero. Non sono mica andato subito a casa. Prima sono andato in caserma dai carabinieri. Quando mi avevano preso nel tragitto Domodossola-Novara, al carabiniere che mi accompagnava avevo detto di lasciarmi scappare, tanto erano solo 2 carabinieri e i tedeschi stavano dietro in prima classe. Non posso, Remo, ho famiglia, poi prendono me. Lasciami scappare, perché va a finire male qua. Non posso, smettila, smettila. Se torno a casa te la faccio pagare. E difatti, arrivato a Domodossola, sono andato subito dai carabinieri. Suono il campanello e viene fuori lui. C'era proprio lui di piantone. Cosa vuole lei? Abbassa la voce, gli ho detto in dialetto. Adesso mettiamo a posto gli affari. Ma chi sei? Sono Busca, quello là. È crollato, si è smontato. Ah, Busca, come facevo? Io avevo 2 figlie. Chiama un po' il tenente. Io non sapevo come andava in Italia, se potevi fare tanto il furbo, ma comunque ho detto: chiama un po' chi comanda la stazione. Ma dai, Remo, non fare casino. Signor Busca, non faccia casino. No, no, dammi pure del Busca, mica signor Busca. Ti ricordi che ho detto: se vengo a casa te la faccio pagare. Adesso te la faccio pagare. Ho avuto anche l'amarezza di vedere che quell'ufficiale della decima MAS che ci aveva arrestato era diventato ufficiale della divisione Cremona della Repubblica Italiana, non della Repubblichina, ma della Repubblica Italiana, e aveva il coraggio di dire che lui aveva fatto il partigiano, e vedevo che tutti avevano fatto il partigiano. Non ne ho incontrato uno che mi abbia detto: io sono stato nei repubblichini. Era la festa del paese. Viene mio fratello, fa: sai chi c'è in piazza? C'è quella guardia. Era uno che in prigione a Torino si vantava che lui ai partigiani gliela faceva sotto i baffi, e a mio cognato aveva fregato i soldi delle sigarette, a me aveva aperto l'unico pacco che ho ricevuto, si era preso le mie mutande e le mie maglie di lana e aveva messo le sue vecchie e due pezzi di arrosto che mi avevano mandato, li avevo trovati tutti rosicchiati. Siamo andati a chiamarlo in piazza. Ma tu, senti un po', non sei il tale che faceva la guardia? No, io... Oh, Madonna, quelle facce lì non si dimenticano tanto facilmente. Io avevo un camiciotto con le maniche corte, ho cominciato a sfilarmelo e ho detto a mio cognato: tienimelo un po', che adesso c'è da fare. Caro mio, il pugilato. Poi sono arrivati gli altri, quelli che erano stati prigionieri in Germania e non avevano conosciuto i repubblichini. Ma sono questi i repubblichini? Allè, allora giù botte. Sinceramente, in quel momento, se avessi potuto ritornare indietro, mi ha fatto pena, ma a ogni modo gliene andate anche ai carabinieri. Poi a un bel momento i carabinieri l'han portato giù a Monbercelli e aspettavano che noi andassimo a fare denuncia. Ma la denuncia poi non siamo andati a farla, c'era bastato quello sfogo lì. Un giorno un partigiano che era con me mi dice: lo sai che la tale è alle nuove, quella che t'ha fatto arrestare? Adesso gli faranno il processo e aspettano la tua deposizione. Con la tua deposizione si farà tutti gli anni che si merita. Allora io ho detto: non farò nessuna deposizione, perché non è questo che voglio, però vado a trovarla. Sono andato alle nuove. Sono stato introdotto dai secondini, l'han chiamata. Lei era di là dalle sbarre e gli ho detto: non dimenticherò mai che mi hai fatto tanto male, mi hai fatto soffrire tanto, mi hai fatto caricare tanto di legnate, ma tutto quello che posso dirti è che io denunce non ne farò nessuna. Fai solo in modo che non ti veda mai più finché campo. Io, come altri, ne ho sentiti anche altri, eravamo piuttosto tranquilli, diciamo magari anche un po' opachi, un po' scombussolati, ma io credo che perlomeno in me c'era, non vorrei dire delle parole grosse, ma c'era per me un senso di grosso perdono, nel senso di dire: abbiamo bisticciato, ma adesso è finita, bon, e lasciamo perdere tutto. Io non sentivo appunto bisogno di vendetta. Quello che mi rimane sullo stomaco però è l'amnistia che ha dato Togliatti quando era ministro di Grazia e Giustizia il 22 giugno del 46, sabato. Si sono aperte le caterate del perdono tutti fuori, di modo che quelli che mi hanno denunciato me li sono visti passeggiare sotto il naso e nessuno poteva dirgli niente, torcergli neanche un capello. Ce l'ho ancora sullo stomaco, l'amnistia di Togliatti. Sì, il rientro è stato duro, e poi dopo un po' nessuno voleva saperne di quelle cose lì, perché tutti avevano avuto chi dei morti in guerra, chi dei morti sotto i bombardamenti, e non volevano sentire le miserie degli altri, ne avevano già troppe delle sue. Comunque, ho sempre continuato con le mie idee e andare avanti. Se c'era una cosa che proprio ci dava fastidio era la compassione. La compassione proprio non la digerivamo. Nel momento del dopoguerra lo so che è difficile da capire, non nel momento che viviamo adesso. La gente non voleva più ricordare, non ci voleva pensare e noi rischiavamo di essere un qualche cosa che impediva alla gente di ridere e quindi noi, forse era anche superbi, a chi lo sa, non sentivamo neanche la necessità di far pena agli altri. Quei poveretti è un'espressione che noi rifiutavamo, capisci? Che noi rifiutavamo, che io rifiuto. Non si è mai visto che la pietà e la compassione fruttino qualche cosa, perché sono solamente una scusa, sono solamente una scusa. La gente non credeva. Sì, dicevano, non t'avranno dato da mangiare, ma non è possibile tutti quei morti che stai raccontando tu. Oppure ti ascoltavano così con sufficienza, ammettevano che fosse successo, però magari a un certo punto mi interrompevano, preferivano parlare dei fatti loro. Ma sai che io ero andato, non so, a un paese lì vicino a prendere dei salami e mi hanno fermato per strada i fascisti, mi hanno preso i salami, mi hanno dato un sacco di legnate, volevano fucilarmi, volevano portarmi in prigione. Per fortuna poi mi hanno mollato. Capisce? Loro, la loro avventura era quella di essere andati a prendere i salami. Così avevano anche loro qualcosa da raccontare. Era importante il fatto loro. E un bel momento ho capito, nella mia povera mente, ho capito che non valeva la pena di raccontare. Perché capire mi capivano, però non gli interessava. Il 5 maggio 1946 era il primo 5 maggio e ci eravamo trovati un gruppo di noi con alcuni partigiani. Eravamo andati a mangiare in qualche posto, poi nel pomeriggio abbiamo girellato così, forse siamo andati a giocare alle bocce, quindi quando siamo arrivati alla sera qualcuno era molto su di giri. Eravamo proprio dei ragazzacci, noi eravamo dei barabba. Siamo finiti in una sala da ballo, mi pare si chiamasse Castellino. C'era sta sala piena di gente, perché sai, allora la gente voleva proprio divertirsi, dimenticare. Con noi c'era quello che noi chiamavamo un po' il papà, perché era il più anziano, si chiamava Bolognesi. Helmes Bolognesi, 1910-1981, nato a Ferrara, operaio alla Fiat, comunista, è arrestato i primi di gennaio del 44 per la sua attività all'interno della fabbrica, deportato a Mauthausen, sarà poi trasferito a Gusen, Schwechat e Floridsdorf. Era stato deportato con noi perché era un comunista molto attivo, era uno degli organizzatori degli scioperi del 43 e poi di quelli del 44. Un uomo straordinario, si commuoveva per niente ed era romantico fino alla punta dei capelli, però sempre ingrugnito, basso di statura, piuttosto robustino, pronto a litigare se c'era l'occasione, come eravamo pronti tutti noi altri se era il caso. Dopo un po' che eravamo lì, la sala era proprio piena di coppie che ballavano. Noi stavamo solo lì a guardare. In un intervallo tra un ballo e l'altro lui si alza in piedi e fa: «Maestro, suona la canzone, ci sposeremo a maggio». Qualcuno si gira, guarda sto gruppo e allora lui si alza e lo ripete. Arriva lì il caposala e ci chiede: «Cosa c'è?». Allora io gli dico: «Ma il mio compagno sta dicendo se potete far suonare la musica, ci sposeremo a maggio». Allora Bolognesi alza la voce e fa: «Guarda, tayoma kort, ne tayoma kort, chiami mak salavist». «Guarda, tagliamo corto, chiedigli solo se ha visto la taverna dei sette peccati». La taverna dei sette peccati, un film che davano a Torino, dove c'era una scazzottatura generale che coinvolge tutto il night. «Chiami Maclon, niente doubt. Chiedigli solo questo, nient'altro». e tutti quanti eravamo già pronti, eravamo un gruppo molto affiatato nel piantar casino. Allora io più educatamente dico: guardi, la questione è che oggi è il 5 maggio. Il 5 maggio è la liberazione di Mauthausen. Un anno fa siamo stati liberati e così è la nostra festa. E la canzone? Ma vede, la canzone era quella che tutti, quando eravamo là, ce la fischiavamo, senza poterla fischiare davvero, ma ci stava nella mente, perché l'avevamo trasformata un pochettino. La chiamavamo «Ritorneremo a maggio con tante rose». Le rose non ci sono state, ma questa canzone è un po' la canzone che avevamo adottato. Allora questo signore faccia una cosa, vada su dall'orchestra e glielo spieghi. E allora io, che non ero mai salito su un palco, non avevo mai parlato a un microfono, sono salito là sopra e ho spiegato. Nessuno dice niente, scendo giù e l'orchestra attacca per suonare. Le coppie vanno al centro della sala e quando iniziano a suonare tutti si fermano e si mettono a battere le mani. Poveretto. Bolognesi piangeva come un bambino e anche noi naturalmente piangevamo. Forse è stata la prima volta che abbiamo avuto un riconoscimento. Era senz'altro il primo riconoscimento che abbiamo avuto questo. Ma ti dirò che forse è stato il più bello. In un altro modo non sarebbe stato bello così, neanche se ci fosse stato il sindaco o anche il presidente della Repubblica, perché era la gente che aveva capito, oltretutto gente giovane, ragazzi e ragazze che ballavano. Pagina 348.